E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Sky Crime presenta La ragazza dei Parioli, parte quarta. Retata. Nella nostra mente questa azione delle forze dell'ordine, un arresto organizzato e condotto a termine con sorpresa e rapidità, passa inevitabilmente attraverso l'immaginario cinematografico. Due i casi estremi. Quando l'arrestato è colpevole, ha previsto il blitz e magari oppone resistenza, tenta la fuga con rocamboleschi inseguimenti in stile parkour. Oppure quando l'arrestato è innocente e mentre incredulo sente scorrere i denti delle manette sui polsi, si domanda quale errore sia stato commesso. Nella realtà, un'intera scala di gradazioni intermedie corre tra queste soluzioni opposte. Una zona dove colpevoli, vittime, non sono del tutto consapevoli. Stanno infrangendo la legge? E se lo fanno, qual è il crimine? Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime.
Il 28 ottobre sentimmo il campanello suonare, la porta bussare molto forte e ovviamente prese un po' dal panico, mi dirò, mio Dio, ma che sta succedendo?
È il 28 ottobre 2013. 10 giorni prima, Marianna ha compiuto 15 anni.
Mamma andò ad aprire e erano i carabinieri, non mi ricordo in quanti fossero precisamente, forse 5 o 6. E con un mandato che recitava sfruttamento della prostituzione nei confronti di mia madre. E mia madre venne da me, io mi ero appena alzata e mi disse: Maria, cioè spaventatissima, ma che cos'è? Che vuol dire? Io la mia risposta fu con questa faccia: ma tranquilla, ma non è niente. E mi dissero che dovevo andare via per andare poi in procura. Ho detto ok, è finita. Hanno scoperto tutto. E un momento mi sentii sollevata. Poi però non capivo nulla perché non pensavo fosse così grande poi tutto. Il procedimento che ci sarebbe stato dietro, no? Anche a livello penale, io non avevo idea di che tipo di reato si trattasse, o non avevo idea dell'ipotetico coinvolgimento di mia madre, no? Cioè del fatto che l'avrebbero potuta coinvolgere, io non avevo idea. Mi ricordo che misi un leggings e una felpa pensando che sarei tornata a casa qualche ora dopo, cioè. Non avevo minimamente idea della situazione che si sarebbe andata a creare. Ero a testa bassa, comunque mia madre era venuta a sapere della prostituzione, no? Quindi pensavo, madonna, che vergogna. E niente, come modalità di sopravvivenza ho detto fai finta di niente, come se niente fosse, salutai mia madre e le disse ciao ma se vediamo dopo, e l'ho rivista dopo 3 anni, da lì non di più. Io sto dentro la macchina, a un certo punto arrivo davanti a un non so che cosa. Vedo una porta che si apre, una porta scorrevole, grande che si apre, e leggo casa circondariale, Re Bibbia.
Il mandato di arresto è a carico di 5 persone. Tra loro c'è anche Sabrina, la madre, che deve ancora realizzare.
Però lì per lì la cosa non mi desta nessun tipo di domanda o di preoccupazione. Mi prendono le impronte digitali e poi mi dicono di firmare. Dice firmi qua e leggo la detenuta. Dico scusi, dico ma che vuol dire la detenuta? Ma io sono stata arrestata. Dice sì signora. Io lì per lì sono rimasta un po' sbalordita, ho detto, Dio, mi giro, vedo questa finestra con le sbarre, con una grata, questo letto di ferro con queste coperte. Mi siedo e inizio a leggere. Non mi rendevo conto di quello che stavo leggendo perché avevo paura di approfondire. Leggo un po' di cose e dico, no, dico, ma no, faccio io, dico, ma no, ma qui c'è un errore, ho detto, ma no, Marianna, no. Guardi che spaccia, se ne esce il carabiniere, dice, ma come? Dice, lei, cioè, come dire, ma si rende conto? Dico, no, guardi che Marianna non fa queste cose, Marianna spaccia. E il carabiniere mi fa, ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? E invece l'avvocato mi dice, guarda Sabrina, è successo. E il finimondo, giornali, televisione.
Finito l'interrogatorio, il primo interrogatorio che feci in procura, chiesi di mia madre, ricordo che lo chiesi alla psicologa che seguiva, che mi supportava, diciamo, durante l'interrogatorio, e lei mi disse di aspettare un attimo. Poi mi chiamò in un'altra stanza e ci stava un carabiniere, non mi ricordo con che ruolo, e che cercando di tranquillizzarmi mi disse, tua madre è in un posto sicuro. E io ho detto, ah sì, dove, in carcere? Cioè, come per dire, quello è un posto sicuro. E lui mi disse, sì, ma non ti devi preoccupare. E cercava ovviamente di rassicurarmi. Io iniziai a urlare, a piangere. Poi cercarono di bloccarmi, vabbè, io cercai di, ovviamente, di vincolandomi, di scappare per andare non so dove, però cominciai a correre per il corridoio della procura. Poi finì fuori su una scala antincendio e il sentimento che mi faceva piangere sicuramente era il senso di colpa, perché mi sentivo appunto in colpa per il fatto che avessero mandato in carcere mia madre, perché io non le avevo detto nulla, non mi sfruttava, non mi
Eppure l'accusa non lascia adito a dubbi. Sfruttamento della prostituzione. Prostituzione. Una parola che non si è avuto nemmeno il coraggio di pronunciare in casa, per quanto il sospetto serpeggiava. Il diversivo per Marianna è comunque illegale, ma considerato un male minore. Proprio quello che confida alla Procura di Roma. Torniamo a sentire le registrazioni di quel giorno. Marianna è in un ufficio. Davanti e attorno a lei vi sono le assistenti sociali.
Ogni tanto andavo qualcosa.
Mamma lo sapeva?
No, io gli avevo detto che spacciavo, ma lei sa già. Ovviamente è normale che si sta a piangere, cioè non sapeva che dire. Però mi sembrava meno grave di dire che mi dà così.
No, lei poteva avere bisogno di aiuto da te?
Certo che poteva avere bisogno di aiuto.
Tu l'hai aiutata in qualche modo con questi soldi?
Sì. Lei te lo chiedeva di essere aiutata.
Marianna scuote la testa, alludendo ad un secco no. Sabrina non chiede soldi a sua figlia. Ciò nonostante, il denaro, con il suo fascino del possibile, diviene un pericoloso mediatore nei rapporti familiari.
Il fatto di chiedere i soldi a Marianna è successo così. Marianna è arrivata a casa e mi ha dato 20 euro. Mi ha detto, tieni mamma, comprati le sigarette. Io le ho detto, io non voglio questi soldi, perché questi soldi vengono... Tu vendi il veleno alla gente. Dico, io questi soldi non li voglio. Marianna ha detto, va bene, io te li lascio. E c'è stata una sorta di attrattiva nei confronti di quelle 20 euro, perché ho detto, sono 20 euro che io non avevo, che mi danno la possibilità di non di andare a comprare le sigarette, ma di fare anche la spesa per casa. Per cui diciamo che in un certo qual modo mi ci sono anche appoggiata là.
Mi dispiaceva vederla in uno stato di insicurezza, in uno stato di confusione, e volevo aiutarla in qualche modo.
Quando mi hanno detto: signora, ma lei si rende conto di quello che... Dico, sì, mi rendo conto, ma lì, per me, dire che lei spacciasse o dire che lei era diverso. Era diverso come... come rapporto. Mi sembrava quasi più accettabile, anche perché aver saputo che Marianna potesse essere in determinate situazioni era una cosa che per me era inaccettabile, inaccettabile dal punto di vista materno.
L'assenza, forse il senso di colpa più grande per un genitore. La sensazione di aver sottovalutato tutto. Sarebbe bastato capire per poter aiutare la propria famiglia. La madre di Sabrina lo sa bene.
Marianna stava in casa famiglia. E siamo andati a trovarla e mi ricordo quel giorno Marianna, quando ci ha visto a me e a mia figlia l'altra, cioè il cuore mi si è proprio, ancora non capivo, e l'operatore della casa famiglia mi ha detto: signora, è un problema di prostituzione. Che problema di prostituzione? Ma che è stata lì? E dice: sì, purtroppo, però non sono io che la devo informare. Mia nipote stava giù, abbiamo parlato un po', tutto quanto, ma io non ho parlato di lei, di queste cose, non gli ho detto, non ho fatto domande, perché avevo il cuore proprio... cioè non capivo più niente, non mi ricordavo niente, non sapevo.
Mia madre sapeva. Io non gliel'ho detto. In cuor suo lo sapeva, un'idea ce l'aveva avuta, se l'era fatta? Beh, io direi di sì.
Ora come pensi di uscirne da questa storia?
Così?
Dimmi, dimmi il tuo pensiero.
Non sa neanche nessuno. Ritorna alla vita normale, senza soldi.
Come pensi di poterti adattare?
Non so nemmeno se ce la farò, e sinceramente non so nemmeno se ce la faccio a non rifarlo.
Capito.
Perché comunque, cioè, se ti abitui ad essere iniziata fin da piccola, alla fine ti rimane un po'.
Cioè, è difficile adattarsi.
È difficile adesso per me pensare che devo andare in giro con i mezzi pubblici.
Tu come giri?
Col taxi.
Ok.
No. E mo non me la immagino.
Una vita diversa.
Oddio. Posso fare io una domanda adesso?
Sì.
Che succede ora?
Che succede ora? Marianna butta la testa indietro sulla sedia. Non ne ha idea. La madre è stata arrestata e ha perso la potestà genitoriale. La figlia entra così in una comunità di recupero, Casetta Rossa. Ci resta per 5 anni. Un percorso di rinascita e scoperta.
La cosa fondamentale che è cambiata in me è che da quando sono entrata in comunità ho cominciato a pensare. A pensare alle conseguenze, a pensare a quello che c'è dopo l'azione. Prima non ci pensavo, un po' vuoi per l'età, un po' per il periodo non facile che stavo attraversando, ma non lo razionalizzavo, cioè non mi sentivo coinvolta da nessun tipo di emozione, sensazione. No, e ripeto, non pensavo minimamente alle conseguenze delle mie azioni, ma in generale, cioè, la differenza sostanziale tra Marianna prima della comunità e Marianna dal momento che è entrata in comunità, io quando salì le scale della comunità dissi: ok, ma
che sta succedendo. E lì sentì in qualche modo che ero tornata. Ero tornata a sentire la realtà, a sentire che mi stava succedendo qualcosa.
Marianna torna a sentire la realtà. Di quel periodo ci sono foto di lei con microfoni ad archetto, durante letture, con copioni in mano e luci calde da palcoscenico. Il luogo per antonomasia dove esprimersi. Proprio come quell'araba fenice che torna a danzare sulle proprie macerie, come recitano i suoi tatuaggi. Il suo talento verrà messo a frutto. Marianna si diplomerà in grafica.
Io ho sempre pensato di chiedere il perché a Marianna. Il perché? Perché l'hai fatto? Perché hai fatto questa scelta quando avevi tutta la possibilità di dire di no? E gliel'ho chiesto una volta, Marianna, ma perché? Proprio così le ho detto. E lei mi fa, per i soldi. Perché per i soldi? Che cosa rappresentavano per te i soldi? Rappresentavano una mancanza? Sì.
Credo che questa risposta si porti dietro una profonda riflessione sul rapporto che instauriamo con il denaro. È come se a livello inconscio esso possa divenire surrogato di un genitore. Ha lo stesso potere di cui dispone l'adulto quando ancora non siamo autosufficienti. In fondo, i soldi non sono forse capaci di soddisfare i nostri bisogni primari, nutrimento e protezione? Non possono forse accontentare i nostri desideri? È un grande potere, certo. Manca tutto il resto, però, come la responsabilità e l'esempio.
E io mi ritengo colpevole di questo, mi ritengo colpevole di quello che è successo a mia nipote, perché non ho capito. Mi do colpa di questo perché potevo capire. Non potevo pensare che così dolce, così intelligente potesse finire in queste trappole, questi maledetti che non si fanno scrupolo dei ragazzi che non hanno famiglia alle spalle.
Io ancora ad oggi a tante domande non do una risposta. So per certo i motivi per cui non l'ho fatto, ma i motivi per cui mi ci sono ritrovata, a parte sentirmi forse troppo grande per l'età che avevo, sentirmi troppo in grado di intendere e di volere quando non era così, non capire il limite e la conseguenza, non pensare alla conseguenza, questo posso dire. Ma a domanda perché l'hai fatto, io non lo so. Non lo so e non lo so ad oggi, perché no, è una cosa che secondo me elaborerò negli anni e attraverso tanto tanto tempo. Mi sono trovata in quella situazione, non ho saputo sottrarmici, ho deciso, per quanto potevo decidere, di continuare piuttosto che affrontare quello che sarebbe stato un trauma, e queste scelte mi hanno portato a mi hanno portato qui. Mi hanno portato poi a fare un percorso di comunità, mi hanno portato a riscoprire la persona che non sapevo minimamente di essere e che adesso sto imparando ancora a conoscere. A prescindere da quello che ho vissuto, mi sento una ragazza normale, nel senso che non la vedo come una cosa che possa essere il mio difetto, anche nel rapporto con gli altri. Non mi faccio tanto problema a dirlo, non mi vergogno, perché so che in quel momento in qualche modo non rispondevo di me stessa, non ero me stessa, ero una ragazzina, ma queste non sono giustificazioni, sono semplicemente dati di fatto. E è successo, cioè la vita va avanti e si vive come si può, cercando di vivere nella maniera migliore, punto.
Solo alcuni dei protagonisti dello scandalo delle prostitute minorenni dei Parioli sono stati condannati in via definitiva. Qualcuno come sfruttatore, molti come clienti. Tra questi l'organizzatore Mirko Jeni. Marianna ha portato la sua tenacia in televisione per raccontare la sua storia, nella speranza di essere un aiuto per chi dovesse trovarsi in una situazione simile. Sua madre, Sabrina Di Santo, ha scontato la sua pena nel carcere di Repipbia. È uscita dopo 6 anni, il 3 giugno 2021. Sua nonna ha offerto il suo punto di vista, accettando di mostrare tutto il suo dolore. 3 voci di donne. Le voci degli assenti restano una presenza fondamentale all'interno della vicenda. La speranza è che durante queste puntate, nel loro silenzio, sia nato l'ascolto. Hai ascoltato La ragazza dei Parioli, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.